il compagno di viaggio. Il commissario Salvo Montalbano arrivò alla stazione di Palermo, che era d'umore nivoro. Il suo malostare nasceva dal fatto che, venuto troppo tardivamente a conoscenza di un doppio sciopero da aerei e di navi, per andare a Roma non aveva trovato che un letto in uno scompartimento a due posti di seconda classe, il che veniva a significare, in parole povere, una nottata intera da passare con uno sconosciuto dintra uno spazio così assufficante che una cella di isolamento certo era più comoda. Inoltre, a Montalbano, in treno, non gli era mai arrischiuto di toccare sonno, magari ingozzandosi di sonniferi sino ai limiti della lavanda gastrica. Per passare le ore metteva in atto un suo rituale che era possibile praticamente a patto d'essere completamente solo. Consisteva essenzialmente nel coricarsi, spegnere la luce, riaccenderla dopo manco mezz'ora, fumare mezza sigaretta, leggere una pagina del libro che si era portata appresso, spegnere la sigaretta, spegnere la luce e 5 minuti dopo ripetere tutta l'operazione fino all'arrivo. Quindi, se non era solo, era assolutamente indispensabile che il compagno di viaggio fosse dotato di nervi saldi o sonno piombigno. In mancanza di tali requisiti, la cosa poteva finire a schifio. La stazione era così affollata di viaggiatori che pareva il 1° d'agosto. E questo incupì ancora di più il commissario. Non c'era speranza che l'altro letto restasse libero. Davanti alla sua vettura c'era un tale insaccato in una lorda tuta blu con una piastrina di riconoscimento sul petto. A Montalbano parse un portabagagli, razza in via d'estinzione, perché ora ci sono i carrelli che un viaggiatore perde un'ora prima di trovarne uno che funziona. «Mi dia il biglietto», intimò minaccioso l'uomo in tuta. «E perché?» spiò il commissario a sfida. «Perché c'è lo sciopero degli addetti e mi hanno dato l'incarico di sostituirli. Sono autorizzato a consarle il letto, ma l'avverto che domani a mattino non posso né prepararle il caffè né portarle il giornale». Montalbano si infuscò di più. Passi per il giornale, ma senza caffè era un uomo perso. Peggio di così non si poteva principiare. Trasì nello scompartimento. Il suo compagno di viaggio non era ancora arrivato, non c'era bagaglio in vista. Ebbe appena il tempo di sistemare la valigia e riaprire il libro giallo che aveva scelto soprattutto per lo spessore, che il treno si mise in movimento. Vuoi vedere che l'altro aveva cambiato idea e non era più partito? Il pensiero l'allegrò. Dopo un pezzo che camminavano, l'uomo in tuta si presentò con 2 bottiglie d'acqua minerale e 2 bicchieri di carta. «Sa dove sale l'altro signore? M'hanno detto che è prenotato da Messina». Si consolò. Almeno poteva starsene in santa pace per 3 ore e passa, perché tanto ci impiegava il treno ad andare da Palermo a Messina. Chiuse la porta e continuò a leggere. La storia contata nel romanzo giallo lo pigliò talmente che quando gli venne di tagliare il orologio scoprì che mancava poco all'arrivo a Messina. Chiamò l'uomo in tuta, si fece consare il letto, gli era toccato quello di sopra, e appena l'inserviente ebbe finito, si spogliò e si coricò, continuando a leggere. Quando il treno entrò in stazione, chiuse il libro e astutò la luce. All'entrata del compagno di viaggio avrebbe fatto finta di dormire, così non ci sarebbe stato bisogno di scambiare parole di convenienza. Inspiegabilmente però, anche quando il treno, dopo interminabili manovre davanti a Narré, montò sul traghetto, la cuccetta inferiore rimase vacante. Montalbano principiava a sciogliersi alla contentezza quando, attraccato con uno scossone il traghetto, la porta dello scompartimento si riaprì e il viaggiatore fece il suo temuto ingresso. Il commissario, per un attimo e alla scarsa luce che veniva dal corridoio, ebbe modo di travedere un uomo di bassa statura, capelli tagliati a spazzola, infagottato in un cappottone largo e pesante, una valigetta portadocumenti in mano. Il passeggero faceva odore di freddo. Evidentemente era sì salito a Messina, ma aveva preferito starsene sul ponte della nave durante la traversata dello stretto. Il nuovo venuto s'assettò sul lettino e non si cataminò più, non fece manco il più piccolo movimento, non accese nemmeno la luce piccola, quella che permette di vedere senza dare disturbo agli altri. Per oltre un'ora se ne stetta così, immobile. Se non fosse stato che respirava pesantemente, come dopo una lunga corsa dalla quale era difficile ripigliarsi, Montalbano avrebbe potuto farsi persuaso che il letto di sotto era ancora vacante. Con l'intenzione di mettere lo sconosciuto a suo agio, il commissario finse di dormire e principiò a russare leggermente, con gli occhi chiusi, però come fa il gatto che pare che dorme e invece se ne sta a contare le stelle del cielo una ad una. E tutto a un tratto, senza rendersene conto, sprofondò nel sonno vero, come mai prima gli era successo. Si svegliò per un brivido di freddo. Il treno era fermo a una stazione. Paola, l'informò una soccorrevole voce maschile da un altoparlante. Il finestrino era completamente abbassato, le luci gialle della stazione illuminavano discretamente lo scompartimento. Il compagno di viaggio, ancora infagottato nel cappotto, stava ora assettato ai piedi del letto, la valigetta aperta posata sul coperchio del lavabo. Stava leggendo una lettera, accompagnando la lettura col movimento delle labbra. Finito che ebbe, la stracciò a lungo e posò i pezzetti allato alla valigetta. Tagliando meglio, il commissario vide che il mucchio bianco formato dalle lettere stracciate era abbastanza alto, quindi la storia durava da un pezzo. Lui si era fatto una dormita di 2 ore o poco meno. Il treno si mosse, acquistò velocità, ma solo fuori dalla stazione l'uomo stancamente si alzò, raccolse con le mani a coppa metà del mucchietto e la fece volare via fuori dal finestrino. Ripeté il gesto con la rimanente metà, quindi, dopo un momento di indecisione, afferrò la valigetta ancora in parte piena di lettere da rileggere e da stracciare e la scagliò fuori dal finestrino. Da come tirava su col naso, Montalbano capì che l'uomo stava piangendo e difatti poco dopo si passò la manica del cappotto sul viso ad asciugare le lacrime. Poi il compagno di viaggio sbottonò il pesante indumento, tirò fuori dalla tasca posteriore dei pantaloni un oggetto scuro e lo scagliò all'esterno con forza. Il commissario ebbe la certezza che l'uomo si fosse liberato di un'arma da fuoco. Riabbottonatosi il cappotto, richiusi finestrino e tendina, lo sconosciuto si gettò a corpo morto sul letto. Ricominciò a singhiozzare, senza ritegno. Montalbano, imbarazzato, aumentò il volume del suo finto russare. un bel concerto. A poco i singhiozzi si affievolirono. La stanchezza, o quello che era, ebbe la meglio. L'uomo del letto di sotto cadde in un sonno agitato. Quando capì che mancava poco per arrivare a Napoli, il commissario scese la scaletta, tentoni trovò la gruccia coi suoi abiti, pigliò cautamente a vestirsi. Il compagno di viaggio, sempre incappottato, gli voltava le spalle. Però Montalbano, sentendo il respiro, ebbe l'impressione che l'altro fosse sveglio e che non volesse darlo a vedere, un po' come aveva fatto lui stesso nella primissima parte del viaggio. Nel chinarsi per allacciare le scarpe, Montalbano notò sul pavimento un rettangolo bianco di carta. Lo raccolse, aprì la porta, ne uscì rapidamente nel corridoio, richiuse la porta alle sue spalle. Era una cartolina postale quella che aveva in mano e rappresentava un cuore rosso circondato da un volo di bianche colombe contro un cielo azzurro. Era indirizzata al ragionier Mario Urso, via della Libertà numero 22, Patti, provincia Messina. 5 sole parole di testo. Ti penso sempre con amore. E la firma, Anna. Il treno non si era ancora fermato sotto la pensilina che già il commissario correva lungo la banchina alla disperata ricerca di qualcuno che vendesse caffè. Non ne trovò. Dovette arrivare col fiatone nell'atrio centrale, scottarsi la bocca con 2 tazzine una via l'altra, precipitarsi all'edicola ad accattare il giornale. Fu necessario mettersi a correre, perché il treno stava rimettendosi in marcia. In piedi, nel corridoio, stette tanticchia a rifiatare. Poi cominciò a leggere, principiando dai fatti di cronaca, come faceva sempre. E quasi subito l'occhio gli cadde su una notizia che veniva da Patti, provincia di Messina. Poche righe, tante quante il fatto meritava. Uno stimato ragioniere cinquantenne, Mario Urso, sorpresa la giovane moglie Anna Foti, in atteggiamento inequivocabile con R.M., di anni 30, pregiudicato, l'aveva ammazzata con 3 colpi di pistola. R.M., l'amante, che in precedenza aveva più volte pubblicamente dileggiato il marito tradito, era stato risparmiato, ma si trovava ricoverato all'ospedale per lo shock subito. Le ricerche dell'assassino continuavano, impegnando polizia e carabinieri. Il commissario non trasì più nel suo scompartimento. Rimase in corridoio a fumare una sigaretta presso all'altra. Poi, che già il treno camminava lentissimo sotto la pensilina della stazione di Roma, si decise a riaprire la porta. L'uomo, sempre incappottato, si era messo assittato sul letto, le braccia strette attorno al petto, il corpo scosso da lunghi brividi. Non vedeva, non sentiva. Il commissario si fece coraggio. Entrò dentro l'angoscia densa, la desolazione palpabile, la disperazione visibile che stipavano lo scompartimento e fetevano di un colore giallo marcio. Pigliò la sua valigia e quindi posò delicatamente la cartolina sulle ginocchia del suo compagno di viaggio. «Buona fortuna, ragioniere», sussurrò, e si accodò agli altri viaggiatori che si preparavano a scendere.